anni della croce. Ecco, se volete possiamo anche oggi cominciare con un breve momento di preghiera per ringraziare Dio per tutto quello che ci ha regalato durante questi giorni, ma soprattutto ringraziare Dio perché è sempre con noi. Ed è quello che vogliamo soprattutto adesso fare, diventare un'altra volta consapevoli di essere abitati, di sapere che il Dio Trinità è nel profondo del nostro essere e che pertanto sempre ci accompagna. Vi invito a dirigere il nostro sguardo interiore verso quel luogo della sua presenza. E riconoscendo che tu sei con noi, Signore, vogliamo nel ringraziarti per tutto quello che ci offri, rinnovare anche il nostro desiderio di accompagnarti, di lasciarci illuminare dalla tua presenza, di lasciarci riempire dal tuo amore, perché anche noi, insieme col tuo Figlio, possiamo rendere testimonianza al mondo del tuo amore. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E durante questi giorni ci siamo avvicinati a diversi temi che fanno parte di quel carisma teresiano, di quella sua esperienza, di quello che in lei lo Spirito Santo ci ha tramandato e ci ha fatto anche a noi eredi, no? Abbiamo parlato il primo giorno dell'importanza di quella vita che tutti abbiamo come luogo della presenza di Dio e anche come il luogo della salvezza di Dio, no? Dove Dio è il protagonista, ma anche a noi ci fa diventare protagonisti in quella storia di amore, no? Poi abbiamo visto in un secondo momento il senso della nostra vocazione cristiana, alla luce di quello che è stato il dono che abbiamo ricevuto e che abbiamo visto soprattutto alla luce del castello interiore, no? Quello che per Teresa siamo e che ci presenta nelle prime dimore e quello che dobbiamo diventare, che in fondo abbiamo visto non è altro che portare a pienezza, portare a compimento quello che ormai abbiamo ricevuto nel nostro battesimo. Poi, insieme a queste realtà, abbiamo riflettuto con Teresa sul senso o sull'importanza di lasciarci incontrare da Dio, o meglio dire, lasciar che Dio diventi Dio nella nostra vita, cioè liberarci dalle nostre immagini alle volte limitate o false di Dio, per lasciar che Dio si riveli anche nella nostra vita, no? E per quello abbiamo parlato insieme a Teresa del Dio delle misericordie, no? Del Dio provvidente e tutto quello che significa nella sua vita e può significare anche nel nostro percorso. E l'ultimo tema che abbiamo visto è cercare di approfondire qual è il cammino che in fondo Teresa ha lasciato nelle nostre mani come il cammino per scoprire, per vivere tutte queste realtà che fanno parte del nostro essere, del dono che abbiamo ricevuto, e che è il cammino dell'orazione, il cammino dell'amicizia con Dio, dove certamente pian piano scopriamo noi stessi, pian piano scopriamo anche il volto di Dio e diventiamo anche più consapevoli di qual è il contenuto di quel rapporto, no? Che in fondo è tutta la vita, l'abbiamo visto e l'abbiamo detto, no? Non è soltanto praticare dei momenti, ma riuscire pian piano che anche tutta la nostra vita diventi il luogo dell'amore. E oggi vogliamo chiudere un po' con questo tema, no? Che per Teresa possiamo dire è il fondamento, quello che dà un senso veramente a tutto quello che siamo, a tutto quello che facciamo, anche offre un senso profondo alla nostra vita di preghiera, perché tutto deve avere un collegamento diretto con la persona di Gesù. Siamo quelli che vogliono seguire Gesù, siamo quelli che vogliono diventare amici di Gesù, servi di Gesù. E quello significa non soltanto creare un rapporto, ma una configurazione che Teresa in certo senso ci spiega alla luce della sua opera Il Cammino di Perfezione come le virtù che devono configurare la nostra vita. E io direi che in questo Teresa è stata veramente geniale, no? Tutti sapete che all'inizio del Cammino di Perfezione lei parla nel prologo proprio di quello che intende scrivere e di quello che intende condividere, no? Sotto la richiesta delle sue consorelle di quel primo monastero di San Giuseppe, che vogliono sapere come fare questo cammino della preghiera. E Teresa offre queste pagine del Cammino di Perfezioni, nelle quali Teresa è più preoccupata di modellare la persona che non tanto di presentare le linee che dobbiamo seguire per fare una pratica. E questo pare a me una posizione da parte di Teresa molto importante e molto significativa. E infatti parlare di preghiera e parlare di vita in Teresa, l'abbiamo visto l'altro giorno, no? Quando abbiamo cercato di approfondire nel senso dell'orazione teresiana, no? Ma non possiamo dimenticare, e anche l'abbiamo detto l'altro giorno, no? Che il progetto di Teresa non è tanto il fare qualcosa o il praticare qualcosa oppure il ridurre la vita ad una cosa, quanto il fatto di aiutare il Signore e la sua Chiesa. E questo è sottolineato da Teresa dappertutto, no? Soprattutto quando cerca di riflettere sul senso di quel cammino che lei ha cominciato a partire dalla fondazione di San Giuseppe. E così abbiamo detto l'altro giorno che troviamo questa affermazione nel libro della vita, soprattutto nel capitolo 32 e 33, ma nel cammino di perfezione possiamo dire è il punto di partenza, è il cuore dell'opera. E tutti sappiamo che il cammino di perfezione in certo senso rappresenta il legato carismatico di Teresa alle sue monache. E ciò sarebbe anche dire a tutti noi, no? Perché nel fondo anche se Teresa parla con le sue monache, in fondo il suo desiderio è arrivare più in là. Anche Teresa sottolinea con forza in questo libro del Cammino di Perfezione che questa è la ragione di trovarci qua, non altra. Non è una fuga mundi, non è che voglio, non so, cercare o mi piace praticare la preghiera o mi piace questo o quell'altro, no. Siamo qua per un impegno profondamente apostolico. E come dico per me, questo è fondamentale. Se volete possiamo leggere quel numero 2 del capitolo primo del Cammino di Perfezione. Io non ho portato la traduzione italiana, così se qualcuno di voi vuole leggerlo.
Capitolo 1,
2. 2, ecco.
Ma verso quel tempo ebbi notizia dei danni e delle stragi che gli gerani facevano in Francia e dell'incremento che andava prendendo quella setta malaugurata. Ne provai una gran pena e quasi fossi o potessi qualche cosa, mi lamentai con il Signore, supplicandolo di porre rimedio a tanto male. Mi pareva che pur di salvare un'anima sola, delle molte che là si perdevano, avrei sacrificata mille volte la vita. Ma vedendomi donna e tanto misera, impossibilitata ciò che per la gloria di Dio avrei voluto, desideravo grandemente, e lo desidero tuttora, che avendo il Signore tanti nemici e così pochi amici, questi almeno gli fossero devoti. E così venni nella determinazione di fare il poco che dipendeva da me. Osservare i consigli evangelici con ogni possibile perfezione e procurare che facessero altrettanto le poche religiose di questa casa. Confidando nella bontà di Dio che non lascia di aiutare chi rinuncia tutto per amor suo, pensando che essendo tali le mie compagne quali me le ero raffigurate nei miei desideri, le loro virtù avrebbero nascosto i miei difetti e così avrei potuto contentare il Dio almeno in qualche cosa. Pregando poi per i difensori della Chiesa, per i predicatori e per i dotti che la sostengono, avremmo fatto del nostro meglio per aiutare questo mio dolce Signore, così indegnamente perseguitato da coloro che egli ha tanto beneficato. Sembra che questi traditori lo vogliono crocifiggere un'altra volta, non lasciandogli luogo dove posare la testa. La traduzione è quella che abbiamo noi.
Sì, beh. Ecco, questo brano è molto importante per il fatto che è praticamente un riassunto di quello che è stata l'esperienza di Teresa. Da quando ha avuto il bisogno di fare qualcosa per il Signore, di offrire la sua vita per aiutare questo Signore, no? Fino a quando è riuscita a fondare il primo monastero di San Giuseppe, no? E in mezzo ci sono state quelle lotte di cui ne parlavamo l'altro giorno, no? In cui Teresa cerca come fare qualcosa per il Signore in un mondo che non mi lasciano fare niente, perché sono donna. E allora, come Teresa pian piano scopre anche il senso apostolico della sua vita e della preghiera, no? Ma molto importante in questo brano è innanzitutto quello, no? Fare qualcosa per il Signore, essere a fianco del Signore. Cioè, lo scopo è apostolico, è riuscire attraverso la vita, attraverso la preghiera, di aiutare perché tanti che sono nemici diventino amici, o almeno quelli che sono lì nella Chiesa diventino buoni amici. La traduzione italiana diceva devoti, Santa Teresa dice buoni, no, che siano buoni amici. Che siano amici veri, no? Nel senso di quella preghiera di cui ne parla Teresa, no? E come fare questo, no? Ed è qua che troviamo una prima risposta che già l'abbiamo trovata nel libro della vita, è l'idea di cercare di seguire e di vivere i consigli evangelici. Questo è molto importante. Perché? Perché Teresa usa questa parola, consigli evangelici, soltanto 4-5 volte, non più. E dei voti ne parla quasi niente, nel senso dell'uso della parola. E in un'epoca in cui non si parlava propriamente dei consigli evangelici, che è un concetto teologico che abbiamo ripreso praticamente nella Chiesa e nella vita religiosa soltanto dopo il concilio, no? Cercando di mettere l'accento che la nostra vita, il nostro modo di vivere, deve configurarsi con quello che era il modo di vivere di Gesù. E che Teresa, no? E proprio scopre che il senso della sua vita si trova nel seguire i valori del Vangelo, cioè i consigli evangelici, ha un senso molto profondo, che è quello che cercherà anche di offrirci lungo tutto il cammino di perfezione, soprattutto nei primi 20 capitoli, no? Dove ne parlerà delle virtù dell'orante, le virtù del discepolo di Cristo. Per cui la vita di Teresa non è innanzitutto fare preghiera, no, servire Gesù, fare qualcosa per Gesù. Come? Cercando di vivere, cercando di far vita, cercando in fondo di testimoniare i valori evangelici. E vedete che questo che sembrerebbe che è qualcosa di particolare per le monache, per le religiose, per il fatto che Teresa ha scelto prendere in considerazione più parlare dei consigli che non dei voti, gli dà un senso universale a tutto quello che ci offrirà nel cammino di perfezione. Per questo siamo qua, no? Non per affari, come sottolinea più avanti, di poca importanza, ma siamo qua per cercare proprio questo che è essenziale. Cioè la preghiera non si deve sprecare nel chiedere questo, quell'altro, no? Come dirà Teresa, no, ma dobbiamo andare veramente al cuore di quello che è necessario e che è fondamentale, no? E questo offre anche una visione molto chiara di quello che Teresa vuole offrirci, no? Perché? Perché l'orazione, la preghiera, no, innanzitutto cerca la comunione. E nella misura in cui siamo in questo rapporto di comunione con colui che ha redento il mondo, anche noi diventiamo corredentori. Ed è molto bello che Teresa, quasi 5 secoli fa, sia riuscita a capire questo. Anche se è stata un po' portata a capire questo in questo modo per le circostanze, per la realtà che vivevano, il vero è che questo offre la radice teologica fondamentale al senso apostolico della preghiera. Non è che noi preghiamo per questo, per l'altro, per quell'altro, no. Innanzitutto perché la preghiera diventa comunione con Cristo, diventa unione col suo cuore, diventa avere gli stessi desideri di Cristo, entrare in comunione con la sua opera di redenzione. E questo, come dico, pare a me che sia il centro teologico di questa realtà che cerca Teresa di portare a compimento, no? Ed è per questo che per Teresa questo diventa il più importante, no? Cioè non dimenticare mai che siamo discepoli di Cristo, sia pregando, sia lavorando, sia riposando, sia cucinando, sia quello che sia. Il cuore vero di questa realtà, l'importante di questa realtà, è proprio quella comunione con Cristo, quel essere consacrati all'opera di Cristo. Ed è da questo punto di vista che Teresa capisce la perfezione. Infatti il titolo dell'opera è Cammino di perfezione. Non è un perfezionismo nel senso che tante volte si è capito, no? Quanto nel senso di ritornare a quelli che sono i valori del Vangelo, i valori di vita dei discepoli di Gesù. Che sarà quello che cercheremo un po' di approfondire lungo questo percorso che cercheremo di fare, no? In fondo tutto quello che diremo è profondamente ispirato e legato al cammino di perfezione. In questi giorni abbiamo fatto tanti riferimenti al libro della vita, al castello, anche al libro delle fondazioni, no? Ma per riuscire a trovare il cuore di questo progetto teresiano certamente dobbiamo attingere al cammino di perfezione. Anche un'opera che ha dovuto scrivere Teresa due volte, ma non tanto perché lei l'ha voluto così, quanto che l'hanno costretto per la censura del suo primo scritto. Allora, vi ricordo qualcosa di cui ne abbiamo parlato l'altro giorno, che in fondo è anche il punto di partenza di Teresa in quest'opera, in questo progetto di vita, no? Noi siamo qua per seguire Gesù, non siamo qua per fare questo, fare l'altro. Cioè Teresa sottolinea sempre profondamente questo. La nostra realtà è diventare discepoli di Gesù. E così superare, perché Teresa dal primo momento in cui si mette a scrivere il cammino di perfezione, ormai ha superato questo dualismo tra la vita attiva e la vita contemplativa. Perciò Teresa, guardate, non intende fondare una vita contemplativa, intende fondare una vita apostolica. Anche se centrata sulla preghiera, ma non come una realtà contraria o diversa di quello che sarebbe una realtà apostolica. Quelle sono divisioni che abbiamo fatto noi nella nostra testa, ma come abbiamo detto l'altro giorno, che non esistono né nel Vangelo, neanche in Teresa, che intende sempre armonizzare e andare, diciamo, al cuore di quello che dà senso alla vita del discepolo di Gesù, che come abbiamo detto non è fare questo, non è fare l'altro, no? Ma che soltanto c'è un fondamento. Ricordate, l'abbiamo letto l'altro giorno in quell'esclamazione in cui Teresa ci parla o fa questa difesa di Marta, no? Ma anche qualcosa del genere troviamo nell'esclamazione numero 15, dove Teresa trova certo sollievo alla sua anima nell'esempio della vita di San Martino, che quando stava per morire e vedendo la necessità degli altri chiese al Signore che se era la sua volontà, che lui era disposto a rimanere ancora in vita per servire gli altri, che non andarsene a godere in cielo. E quello, in quell'immagine trova Teresa certo sollievo anche per i suoi desideri profondi, no? di andare a godere definitivamente di quell'amore di Dio, no? E di riuscire a capire, no? Che come nell'amore al prossimo, nel servizio al prossimo, no? Si esercita e vive, no? In certo modo la pienezza di quell'amore verso Dio e l'amore. Così che è chiaro che per Teresa, no? L'unico necessario è l'amore, la comunione con Dio, e che tutto acquista il valore del discepolo di Gesù nella misura in cui è fatto nell'amore. Ce ne sono tanti testi, no? In Teresa, alcuni abbiamo letto l'altro giorno. Così che in fondo Teresa cerca di unificare la vita proprio nell'amore. L'amore è quello che dà valore a tutte le cose, sia l'orazione, sia il servizio agli altri. Ed è lì che veramente trova un senso. E da questa prospettiva possiamo veramente anche riuscire a capire, no? Qual è lo stile di vita che cerca Teresa di portare avanti nei suoi monasteri e nei suoi conventi. No? In fondo Teresa quello che cerca è vivere come i discepoli di Gesù. Noi sappiamo che anche nel numero ideale che Teresa pensava per i suoi monasteri non dovevano essere più di 13, per configurare anche in un modo esterno, diciamo, il gruppo dei discepoli attorno a Gesù. Questo è molto importante. Perché? Perché se è vero che Teresa non può leggere direttamente i testi biblici, conosce molto bene i Vangeli, attraverso soprattutto la vita Cristi del Certosino, no? Ma il fatto è che Teresa mette gli occhi in questa realtà per cercare di vedere come deve essere la vita del discepolo di Gesù. Ed è incredibile come veramente tutto questo trova dei fondamenti evangelici molto chiari in Teresa, anche se tante volte lei non è cosciente, no? o forse non sottolinea quella realtà, no? Innanzitutto è chiaro in Teresa, no? Quel primo valore del Vangelo, no? È capito nel senso evangelico, non nel senso tante volte che abbiamo aggiunto noi al Vangelo, no? Teresa cerca la radicalità del Vangelo. E la radicalità del Vangelo per Teresa sono i consigli evangelici, cioè i valori che vive Cristo, che c'è Cristo offre ai suoi discepoli e che Cristo offre a tutti quelli che lo vogliono seguire. Ed è lì la radicalità, non nelle forme alle volte strane o di mortificazione, eccetera, eccetera. No, per Teresa la radicalità è nei valori e nelle virtù, come vedremo.
Scusa, uno a cosa si riferisce?
Il cammino di perfezione.
Sempre il cammino.
Sempre cammino, sì. Cammino di perfezione. L'altro valore che viene fuori chiaramente nel progetto di Teresa è che Cristo deve essere sempre al centro. Quello lo troviamo in tutte le sue opere, no? Sia nella difesa dell'umanità di Cristo, sia nell'invito che continuamente ci fa a che Cristo diventi il nostro maestro, il vero maestro, no? Che ci facciamo e ci lasciamo accompagnare da questo Cristo, no? Che fa sì che la vita diventi come quella dei discepoli, dove veramente il centro era Cristo, non i propri interessi o la propria ricerca. No? Che per quello abbiamo detto che per Teresa diventa fondamentale per ogni cristiano l'orazione. Perché? Perché è nell'orazione dove veramente lasciamo e viviamo a Cristo come il centro della vita. Allora, quella dimensione cristocentrica. Ma insieme, e senza mai dimenticare, come abbiamo visto e abbiamo sottolineato, che la finalità, la chiamata ad essere discepoli, porta con sé la missione, cioè la dimensione, se vogliamo, apostolica. Siamo lì per aiutare a Gesù, per servire Gesù. accontentare Gesù, per seguire le orme di Gesù, non le nostre proprie. E questo è quello che diciamo offre il marchio fondamentale nel processo teresiano per capire un po' tutto quello che lei cercherà di offrirci nel cammino di perfezione, no? Così nel cammino vediamo che Teresa vuole innanzitutto formare persone. Non gli interessa tanto se dobbiamo fare prima questo, dopo l'altro, sì, ne parlerà, ma dopo averci parlato durante quasi la metà del libro di quelle che devono essere le virtù che devono configurare la nostra vita. Cosa significa per Teresa essere discepoli? E qua ci troviamo con quello che tutti conosciamo, no? Quei valori che dirà Teresa, non vi preoccupate che non ve ne parlerò di molte cose, soltanto tre sono fondamentali. E qua vediamo la sapienza che ha acquistato Teresa in quel momento ormai della sua vita, no? Che riesce a capire veramente i valori centrali del Vangelo. Ecco, il primo valore sarebbe povertà e distacco. Che anche se Teresa comincia parlando della povertà e dopo comincia a parlare del distacco, sono due realtà che nel fondo camminano insieme, come cercheremo di capire. Di povertà parla direttamente nel capitolo 2, e poi del distacco, lo troviamo nel capitolo 8 al capitolo 10. Lì ci sono alcuni numeri, alcuni brani, diciamo, un po' più importanti, ma capitolo 8 al capitolo 10. Quali sono i valori che emergono per Teresa di questa duplice realtà? Che dopo vedremo o cercheremo di approfondire ancora di più, no? Soprattutto in quello che significa come consiglio evangelico, no? Il distacco per Teresa è la povertà. In fondo sono conseguenze e cammino per vivere la fiducia in Dio. La povertà è un segno che veramente noi ci fidiamo di Dio. È il distacco, che in più è il cammino per la vera libertà, la libertà del cuore, perché non sono più legato a tante, tante cose che possono ostacolare la mia crescita. E questo fa riferimento, perciò Teresa parlerà più del distacco che non della povertà dopo, perché il distacco fa più riferimento a tutte quelle realtà, non soltanto materiali, ma affettive, sentimentali, pensieri, idee, eccetera, eccetera, che possono legarci in un certo senso a qualsiasi cosa o a qualsiasi realtà. E perciò il distacco è un'idea molto più larga di quello che sarebbe il concetto di povertà. Un distacco che per Teresa è segno di questo cammino di donazione a Dio, di diventare anche noi dono di fronte a quel che si è fatto dono per noi, no? Quella bella frase di Teresa, no? Quel abbracciarsi a Gesù, no? Cioè Gesù diventa l'unico vero dono della nostra vita, no? Perciò il distacco, no? Perché veramente quel Gesù sia l'unico amore, possiamo dire, no? E quella disponibilità a morire, cioè a rinunciare a tutto per Cristo e per la sua opera. Cioè sarebbero alcuni degli aspetti poi ne approfondiremo altri, no? Che fanno parte di quel valore evangelico fondamentale per Teresa, il distacco e la povertà. Sapete anche l'importanza che dà Teresa al comandamento dell'amore. In questa casa tutti devono amarsi, tutti devono essere amiche. E questo è fondamentale anche per Teresa. Teresa, curiosamente, praticamente mai parla né di verginità né di castità, ma parla tantissimo dell'amore e dell'amore, diciamo, nell'ambito della comunità. Cioè, questo vedremo che è anche molto importante, perché Teresa va al cuore di quello che sono i consigli evangelici, che noi tante volte abbiamo ridotto soltanto a delle parole o dei voti, no? Che sottolineano di più l'aspetto negativo che non quello positivo. Teresa cerca sempre il positivo, perché se sono virtù, se sono valori evangelici, sono realtà che aiutano nella crescita personale. E perciò per Teresa l'amore, in fondo, è il centro, è il cuore della vita. Perché? Perché il modo migliore di imitare Gesù è anche la testimonianza apostolica della presenza di Gesù. E non possiamo dimenticare che per Teresa è fondamentale la testimonianza. Perché? Perché in fondo è l'unico modo che hanno originariamente le sue monache di fare un apostolato diretto, essere testimone di che cosa? Dell'amore, della comunione. Anche in questo senso Teresa ha capito molto bene, no? Come in fondo l'unico segno di appartenenza a Cristo è l'amore a vicenda. In questo conoscerete, conosceranno che siete i miei discepoli. E perciò Teresa dirà, no, alle sue sorelle: e se vi viene a mancare questo, dovrete andare altrove a cercare il vostro sposo, perché ormai l'avete cacciato via dal convento. Cioè, in questo senso Teresa è molto forte e molto chiara. Dice: no, no, non dovete lasciare luogo alle murmurazioni, alle critiche, perché quando questo comincerà, datevi per perdute e dovrete andare a cercare lo sposo altrove, perché non ci sarà più nel convento. Cioè, l'importanza che per Teresa ha la testimonianza dell'amore e della comunità, perché è lì che la nostra vita acquista comunitariamente un valore profondamente apostolico, segno dell'amore di Dio. E certamente questo non è un valore soltanto per le monache, ma per i frati, per i laici, per tutti, perché in fondo è il cuore del Vangelo, come vedremo. E poi l'umiltà. Dirà Teresa: queste tre cose necessarie è il distacco, l'amore, ma anche l'umiltà. Che anche si parla di questa, per ultimo, dirà, praticamente la più importante. Anzi, sottolinea Teresa che dell'umiltà ci vengono i grandi vantaggi a tutti i livelli, sia nella crescita personale, sia nella crescita della conoscenza di sé, sia nell'imitazione di Cristo. Dove veramente imitiamo anche questo Cristo è nell'umiltà. Un Cristo che si è lasciato anche condannare ingiustamente, Fino a quel punto ci vuol portare Teresa. Anche riconoscendo che tutto quello che di buono c'è in me è un dono di Lui. Cioè, come l'umiltà che ci apre alla verità del nostro essere e alla verità del dono, e in più alla verità di quello che è la volontà di Dio. Perché vedremo che l'umiltà è profondamente legata anche all'obbedienza. Cioè, l'umiltà è aprirsi alla verità di me e di Dio. E l'obbedienza è aderire a quello che è la volontà di Dio. Che io viva nella verità. Vedremo come in certo senso troviamo quel legame, no? Profondamente presente in quello che per Teresa devono essere le virtù dell'orante. Non vuol dire che noi dobbiamo essere perfetti a questo livello morale per dopo poter fare l'orazione, no? È un cammino in cui le due realtà si abbracciano, no? Più cresciamo nella virtù, più andiamo avanti nell'unione, nel rapporto di amore con Dio. E più andiamo avanti nell'orazione, se questa è vera, più dovremo crescere nella virtù. Dobbiamo diventare più umili, più liberati dalle cose, dai beni, dalle realtà, e più crescere nell'amore al prossimo, come abbiamo visto che Teresa sottolinea costantemente, no? Che il segno più chiaro della nostra crescita nella preghiera e se amiamo di più il nostro prossimo e se cresciamo anche nell'umiltà. Perciò virtù, orazione sono due realtà che non possiamo staccare. Non possiamo illudervi di arrivare soltanto per una via, perché si devono unire tutte e due, no? Sì, l'amore lo pratichiamo nella vita, ma l'umiltà, la riconoscenza del nostro essere nella misura in cui ci incontriamo veramente con Dio, che ci apre gli occhi alla nostra verità. E qua penso che anche nella realtà delle virtù si vede anche molto bene, no? come interessa, no? Non si possono staccare le due realtà, apostolo, contemplativo, ma che camminano sempre insieme. Ci sono altre virtù o altri consigli, no? che certamente Teresa ha sempre conto di questi, no? Ma che possiamo legare alle tre grandi virtù. Teresa sottolineerà, no? Sempre di fare quello che è nelle nostre mani. Beh, in fondo è vivere nell'umiltà e nella povertà, no? Possiamo dire, ci dirà Teresa, no? La determinazione, no? Come una virtù fondamentale, no? Cioè l'impegno della volontà nell'andare avanti in questa strada, no? E non lasciarci perdere, no? Ci parlerà Teresa di questo fidarsi di Dio, no? Nel cammino, no? Che in fondo è molto legato a tutte le tre virtù, come vedremo, no? È un valore che viene fuori di questa realtà, no? ma che anche possiamo sottolineare come un valore fondamentale, no? I desideri di servire Dio, no? Che questo per Teresa è un'idea sempre presente, no? Da quando ci offre il suo primo trattato di preghiera, di orazione, no? In cui lei ci presenta il cammino come un cammino per servire Dio, per servire nell'amore, no? Per diventare servi dell'amore, no? Coscienza anche crescente, no? Che siamo strumenti nelle mani del Signore, no? E perciò quella disposizione, no? A lasciarci portare, no? Ma coscienti sempre della propria debolezza. che questo certamente sarà molto legato al senso di quello che è l'umiltà per Teresa, no? Che ci apre sempre di più a riconoscere la nostra verità, la nostra condizione di creatura, no? Con la quale dobbiamo camminare, non dobbiamo rifiutarla, non dobbiamo cancellarla, non dobbiamo buttarla fuori, no? E non dobbiamo illuderci perché siamo arrivati ad un certo punto, la nostra debolezza è sparita, no? No, la nostra debolezza rimane, per ricordarci che è tutto dono di Dio, che tutto è grazia, se vogliamo, no? E infine l'obbedienza. Lo sottolineo qua, anche se, come vedremo, per Teresa è una virtù molto legata o profondamente legata all'umiltà. Guardate, è molto curioso, nel cammino di perfezione Teresa comincia parlando di povertà, subito si mette a parlare del distacco. Perché? Perché lei usa la parola povertà un po' nel senso di quello che era il voto, no, di rinuncia, ma anche perché lei capisce la povertà più nel senso materiale. Qualcosa di simile capita con l'obbedienza, no? Quando lei usa la parola obbedienza, normalmente si riferisce all'atto di ubbedire qualcuno, soprattutto di ubbedire il superiore, no? O la superiora. Ma in fondo il senso dell'obbedienza per Teresa è molto più profondo. Perché? Perché a Teresa interessa soprattutto compiere la volontà di Dio. Sì, ci sono delle mediazioni che servono per cercare di vivere nella volontà di Dio e non nella propria volontà. Ma come vedremo, non è tanto il valore formale, anche se Teresa sottolinea l'importanza del formale della povertà e del formale dell'obbedienza. In fondo quel che interessa è la virtù che si nasconde dietro questa realtà. E perciò lo scopo di Teresa è formarci nelle virtù. Perché? Perché possiamo diventare poveri, obbedienti e, se vogliamo, anche casti, anche se lei non parla del voto di castità o di virginità, praticamente. Non perché non esista, ma perché Teresa l'intende in un altro modo di quello che si intendeva tradizionalmente. E cercheremo di vedere tutto questo. Infatti è qua dove penso che troviamo la vera originalità teresiana, quando scrive il cammino di perfezione, no? Che non si accomoda o non si chiude in una mentalità tradizionale, nel modo di vedere i valori, le virtù, i voti, ma che lei va oltre, lei vuole arrivare ai veri valori del Vangelo, ai consigli evangelici. Perciò vi dicevo, no? Teresa sottolinea, no, io quello che voglio vivere è i consigli evangelici. Questo non l'avrebbe detto nessuno del suo tempo. Praticamente, avrebbero detto i voti, o vivere in perfezione la mia regola, che anche alle volte sottolinea Teresa, no? Ma il fatto di cominciare il cammino di perfezione sottolineando, no, vivere i consigli evangelici, e che queste che stanno con me possano anche vivere questi valori. Questo, diciamo, ci fa orientare un po' lo sguardo verso la ragione per la quale Teresa comincerà il cammino di perfezione in questo modo. Anche perché Teresa offre un'unità a tutta questa divisione tra vita contemplativa e vita apostolica, no? Quando parla di questo seguire Gesù. Noi intendiamo seguire Gesù, noi intendiamo aiutare Gesù, non altro. Ma sempre in questo rapporto, no? Di quello che significa l'orazione e di quello che significa la vita. Perché l'apostolato ci porta verso una relazione con Dio, necessariamente, e l'orazione si fonda in una relazione anche. Ed è questa dimensione, il capire, Teresa, che sia l'apostolato, sia la contemplazione si nutrono della relazione con Dio, fa sì che diventi un'unità di vita e non una divisione, come tante volte facciamo. E poi un altro valore, un'altra originalità teresiana, che non era mica tanto presente anche nella vita contemplativa da allora, no? Che era il senso apostolico di tutto. Servire Cristo. Tradizionalmente le diverse forme che esistevano di vita consacrata, soprattutto tra le donne, era uno stile monacale, chiuso. Perché? Perché anche Teresa sottolinea nel cammino di perfezione, beh, perché l'Apostolo non permette che le donne parlino e la Chiesa neanche. Allora le donne cosa potevano fare? Pregare, pregare, pregare. Ma non erano tanto coscienti che quella vita poteva avere o aveva in sé anche un profondo senso apostolico. In questo senso possiamo dire che Teresa approfondisce questa realtà e riscatta il vero senso di tutta vita consacrata, o meglio dire di tutta la vita cristiana, che avrà diverse modalità, ma il contenuto non può essere diverso l'uno dell'altro. Il vissuto, i valori non possono essere diversi tra un cristiano, tra una donna, tra una monaca, tra un prete, tra un frate, tra un vescovo. I valori non possono essere differenti. E in certo senso penso che Teresa comincia ad aprire una nuova strada, anche se non si è capita fino a dopo il concilio. Una strada in cui Teresa scopre, no, che i valori evangelici sono per tutti, non soltanto per alcuni privilegiati o alcuni che desiderano vivere in un modo diverso. E in questo senso Teresa penso che riesce a capire il senso, vogliamo dire, universale dei consigli evangelici. Perché? Perché a lei interessa soprattutto il valore, non il voto come rinuncia o come realtà negativa che fanno alcuni per vivere più perfettamente. Ma cosa significa quel vivere più perfettamente? È quello vero o è una falsità? E penso che è un interrogante molto interessante. E un po', prima di andare a riposare, no? Quello che mi sembra la grandissima originalità di Teresa, no? Come riesce a capire i consigli evangelici, quello che tradizionalmente veniva chiamato i voti, come valori evangelici e valori pertanto universali. Non soltanto per le monache, per i frati, ma anche per tutti i cristiani. E perciò invece di povertà, lei preferisce più parlare del valore del distacco, che in fondo è la chiamata di Gesù nei Vangeli, la negazione, la rinuncia a tutto quello che può schiavizzare il cuore, no? Anche invece di parlare di castità o di virginità, Teresa parla di amore, del comandamento dell'amore, come quello che è il valore centrale anche del voto di castità, ma che apre la strada. L'amore si potrà vivere in modi diversi, ma il valore dell'amore è fondamentale al Vangelo, non soltanto ad alcuni che vogliono vivere il Vangelo. E la stessa cosa possiamo dire in rapporto con l'obbedienza. E vedremo come Teresa in certo senso apre la strada, no? A capire quello che in fondo è il contenuto fondamentale anche dell'obbedienza, no? Che in fondo non è altro che aprirsi a quello che è il vero progetto di Dio. E quello soltanto possiamo farlo nella verità, cioè nell'umiltà, che è riconoscere, accettare, sottomettersi, tra virgolette, a quello che è il progetto di Dio. Cercheremo dopo di approfondire in ognuno di questi valori, come in certo senso lo capisce Teresa, lo vive Teresa, e come tutto questo si aderisce pienamente a quello che è la realtà del Vangelo, i valori centrali della vita del Cristo. Perché anche riusciamo a capire come i consigli evangelici sono il cammino di tutti i cristiani, non soltanto dei religiosi, ma di tutti i cristiani, anche se vissuti in diverse modalità. Ma il valore, diciamo, sarà la cosa più importante, no? Perciò l'insistenza anche di Teresa, no? Di crescere nella virtù, perché veramente la nostra vita diventi un essere veramente discepoli di Gesù, cioè essere cristiani. È quello che significa: cristiani sono quelli che seguono, che sono discepoli di Gesù, perché hanno un rapporto con Gesù e cercano di vivere i valori di vita proposti da Gesù. Ecco, facciamo se volete la pausa e dopo andiamo avanti.
Grazie.
Ecco, ricordami
Caterina, Davide e Caterina.